tanto dobbiamo parlare del tacchino, no? Il
Eh beh,
tacchino.
no, ma possiamo parlare che è il momento storico giusto di prendere in giro i francesi, visto che lo stiamo facendo da
Ma
10
sì,
minuti,
ma
la gente
è
deve
il...
sapere.
Sì, la storia del fatto che loro hanno tutti i numeri, hanno tutti il sistema internazionale, non hanno il sistema internazionale, viene da questo, è che io dai francesi, io rompevo abbastanza, sai, i francesi puzzotto il naso, rivoluzione, sai che gli americani erano conservatori, ancora bruciavano le streghe quando c'era questa cosa.
È per quello che ti hanno lasciato la P nel nome. Perché con tutto quello che gli hai
Esatto.
detto che hai detto
E
di loro.
soprattutto, esatto. E quindi, soprattutto per cucinare alla fine non è male, perché sai che devi fare? Usano anche il cup, quindi la tazza sarebbe.
Codice di
Che...
deviamento postale.
Sì, esatto.
No.
Usano...
Lo ha detto lui, non l'ho mica detto
Che
io.
alla fine il loro sistema in qualche modo ci sta perché è facilmente dividibile. Per quello hanno le ozze che sono in 8, 16.
Divisibile, no, dividibile, dividibile.
Ah, ne racchetto
dividibile.
una che qualcuno si è già fatto.
Dirigibile anche.
Dirigibile,
Se
quello vola.
74
C'è che si
lauree
può dirigere.
dividibile.
74 lauree, 4 lingue parlate, non so dire
Troppo.
divisibile. Succede.
Quattro lingue tra le quali, peraltro, non c'è lo spagnolo.
Non c'è lo spagnolo
No.
assolutamente.
Ce l'ho io quello.
Scusate, no, ma non mi sentite?
Lì. No, ti
Sì.
sentiamo, ti sentiamo. Purtroppo.
Ignoravamo.
Ah, beh, no, meglio saperlo. No, una cosa veloce c'era un mio collega che il mio capo a un certo punto gli fa, fai sto disegno qua per gli americani, fallo in piedi però, perché così lo capisco. Lui fa, vabbè, ma perché non mi posso sedere? Perché praticamente... No. E questa è passata alla storia.
Vabbè.
Siamo con i piedi domani. Non partiamo più domani, dai, facciamo domani. Siga più lunga, arrivo. Non ce la faccio, è inutile. Con i piedi che ho ucciso. Amici, amici, la sua nave è prolato. Undicesima puntata, quinta stagione, scusate il disturbo, dai. La sapete, ormai è sempre quella, un ringraziamento del Cutting Edge che festeggia, attenzione, grandi festeggiamenti del Cutting Edge, perché è entrato un nuovo podcast fa parte della famiglia, Seahawks Nest, dedicato ai Seattle Seahawks, prima puntata la trovate online sul sito, molto bella, molto bravi i tre conduttori, bene, 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 siamo veramente contenti di avere un podcast in più nel nostro gruppo editoriale. In questa fase di scusate il disturbo c'è uno che disegna in piedi ma vuole farlo seduto, ma vabbè, questo è un discorso complicato. Insomma, Giovanni Galci, sono Maurizio Tomarco Santini, Giorgio Pronto, Alberto Cantù, Massimo Foglio, Mattia Righetti, Dario Michelini, Emanuele Sortino e il tacchino di Emanuele Sortino, Steven!
Steven, detto che ci farà compagnia fino a quando non dovrà essere messo nel forno, sempre che Emanuele riesca a capire a quale temperatura debba essere cotto. È dura perché c'è un sistema diverso: le miglia nautiche, le miglia imperiali, le miglia normali, Fahrenheit,
Le mille miglia.
Celsius, le mille miglia, un casino, un casino, un casino, un casino. Quindi Emanuele sarà con noi finché a un certo punto arriverà quel momento e ci dovrà salutare. È così che funziona,
Vuol dire
ragazzi.
che sentiamo il campanello del forno.
No, devo
Con
ancora
l'allarme
metterlo.
d'incendio.
Ah, ancora da me. Ah, ok.
Quindi quello è un casino, assolutamente. Perfetto, allora dai, diamo inizio dopo aver saputo, vabbè, delle cose che era meglio anche se non somma. Ecco, via, dai, partiamo. Allora, puntata tutta dedicata ai quarterback. Vecchi, nuovi, giovani, esordienti, eccetera, 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 più tante tante domande che ci avete fatto per Aschi Disturbo, quindi teniamo più o meno le 2 ore. Un attimo solo, ah sì, dai, c'è anche Alessandro Taraschi che non l'ho messo, ci sei, non sei stato licenziato, dai, per favore, cose che capitano, assolutamente, soprattutto dopo l'introduzione che, vabbè, che è quella che è, che dovete farci. Andiamo avanti, dai. Allora, primo argomento, come sempre, perché noi abbiamo delle tradizioni che vogliamo rispettare, è il Monday Night Football, e Monday Night in cui Tom Brady lancia un intercetto negli ultimi due minuti. Il suo periodo, quello che è, era, forse sarà, non sarà più il suo periodo preferito, e i Buccaneers cedono in casa contro i Rams di un ottimo, bisogna dirlo, Jared Goff. Quindi chiedo innanzitutto a Massimo, che l'ha vista in diretta, privandosi di ore di sonno molto importanti per un recupero ideale, qualcosa su questa partita, e poi sentiamo se qualcun altro vuole intervenire. E poi abbiamo anche due domande, facciamo così, le domande che riguardano degli argomenti che abbiamo in scaletta le promuoviamo, e quindi poi dopo, allora, prima diamo la parola a Massimo così con un racconto di questa partita e poi dopo andiamo con le domande eccetera eccetera, mi viene ancora da lì, dai, vai Massimo.
Posso stare in piedi, seduto,
guarda, come vuoi, guarda. No, beh, però allora, se usi il sistema metrico decimale non devi farlo in piedi.
Devo, esatto, non, cioè posso anche non raccontarlo.
Stare
piedi,
sui pollici,
se vuoi. Esatto, sui pollici.
Ma fai in centimetri.
È un po' scomodo stare sui pollici, comunque. Sì, Monday Night, come hai detto, vinto dai Rams, sicuramente non tanto per l'intercetto di Tom Brady negli ultimi due minuti, anche se alla fine è stato quello che ha... come dire, sancito, chiuso l'incontro, però la partita è stata vinta dai Rams già prima, soprattutto nel primo tempo, dove un ottimo Jared Goff ha portato l'attacco a varcare due volte l'end zone e soprattutto a calciare un field goal. Quel field goal che poi alla fine è stato quello che ha, cioè quello, uno o l'altro, comunque sono tre punti che sono stati decisivi. Quel field goal è stato calciato in condizioni non proprio ideali, nel senso che diversamente da quanto eravamo abituati a vedere nelle partite precedenti e anche nelle stagioni precedenti, solitamente quando i Rams prendono la palla con un minuto o meno sull'orologio alla fine del primo tempo, solitamente giocano conservativi, fanno arrivare il cronometro a zero e vanno negli spogliatoi. Lì invece avevano appena subito il touchdown del pareggio, e evidentemente non stava bene, perché comunque la partita era in mano, saldamente in mano ai Rams, e McVay ha deciso di giocarsi tutto per tutto, e praticamente sono fatti quasi tutto il campo in meno di un minuto, e soprattutto quando c'è stato il passaggio su Woods, che ha guadagnato quelle 30 yard per arrivare fino alle 20, mancava pochissimo e sono riusciti, Goff è riuscito a mettere insieme tutta la squadra sulla linea di scrimmage e fare uno spike con un secondo sul cronometro. Questo a mio parere è stato un punto esclamativo un po' sulla prestazione di Goff del primo tempo, perché non è frequente vederlo fare queste cose, guidare la squadra con questa forza, con questa energia, con questa leadership. Nel secondo tempo Goff è un po' calato, ha fatto due intercetti, ha lanciato due intercetti, in pratica ha cercato in tutti i modi di tenere un po' viva la partita, ma la difesa dei Rams, che ricordiamo nei secondi tempi, prima di questa partita aveva subito solo 36 punti, quindi insomma è una difesa che nel secondo tempo chiude la saracinesca e non prende più punti, e ha dato la vittoria ai Rams proprio intercettando due volte Brady, ma soprattutto mettendolo sempre sotto pressione, una pressione forte e costante nel secondo tempo, un po' meno nel primo, e ancora una volta da rimarcare la grande prestazione di Jalen Ramsey e di tutta la secondaria, che hanno praticamente azzerato i ricevitori pro bowler dei Buccaneers. Questo per quanto riguarda la partita. Poi, se vogliamo cominciare a parlare un po' di Tom Brady.
Sì, io voglio approfittare di questo con le due domande che ci sono, introducendo le due domande sì. che sono arrivate. Una sui lanci fuori misura di Brady, quanto devono far preoccupare i tifosi di Tampa. Io ho visto solo gli highlight da quelli da un quarto d'ora ed effettivamente ho visto qualche lancio proprio sparacchiato, come si suol dire. E l'altra, questa è la domanda di Emiliano, la domanda di Nick, che invece che ci dice se i Buccaneers, che sono 1-3 nelle gare giocate in prime time, non è dovuto anche questo risultato all'inesperienza dei compagni di Brady, nel senso che lui ne è arrivato a giocarne 80, o se arrivati a un certo punto giocare prime time o meno cambia poco a questi livelli, ecco. Così abbiamo messo insieme anche queste due domande, visto che ci spostiamo dall'altra parte.
Ma guarda, io sulla seconda, sulla poca esperienza dei suoi compagni,
in questo tipo di guardo... sfide, delle gare in prime time, non è che Tampa ne abbia giocate molte in passato, ecco.
Sì, Tampa no, però vedo a chi lancia il pallone Tom Brady e non mi sembri di vedere tanti novellini senza esperienza fra Gronkowski e Jay Brown, Antonio Brown, mi sembra che di gente d'esperienza ce ne sia abbastanza. No, quello che ho trovato invece l'ho trovato un po' spento Brady. Un po' spento e soprattutto continua ad avere grossi problemi nel lanciare profondo. Ho visto una statistica di Next Gen Stats che dunque ieri sera era 1 su 9 mi sembra, 1 su 9 o addirittura 1 su 10 forse dopo l'intercetto, perché quella statistica era prima dell'intercetto, era 1 su 9 e quindi 1 su 10 sui passaggi oltre le 15 yard, e i due intercetti sono arrivati tutti su passaggi profondi e sono stati tutti lanci, cioè, non sono stati intercetti come ad esempio quello di domenica scorsa di Darius Williams su Wilson, che è andato proprio a cercarsi il pallone. Fuller si è trovato per due volte la palla in mano come se fosse un ricevitore,
magari
quindi questo
ne sei te.
Esatto, schemi particolari
sì.
E quindi sì, effettivamente c'è una discreta dose di lanci fuori misura, soprattutto quando Brady va sul profondo, e non so se è la stessa involuzione che di cui si era parlato per Drew Brees, che non, pare non avere più tanto il lancio sul profondo, perché insomma tutti e due hanno i loro 40 anni, quindi magari è cambiato.
Poi si è scoperto anche che Brees aveva un bel po' di costole infortunate già dall'inizio della stagione.
Sì, sì, e quindi quello
influisce anche quello.
Quello probabilmente poteva influire, però probabilmente
ricordo che adesso poi magari mi salterà tutti la giugulare, mi salteranno soprattutto la giugulare i tifosi di Patriots, ma a me non sembra di ricordare che Brady fosse un mostro, fosse mai stato un mostro di precisione, cioè uno che non sbagliava mai passaggi, eccetera. Cioè io,
no, però secondo me non così come lo sta facendo.
No, certo, ma già l'anno scorso con i Patriots comunque non era proprio, si vedeva che non era più il chirurgo, ammesso che lo fosse mai stato, come dicevo, però comunque aveva perso qualcosa, questo si era già visto a New England, però
sì,
secondo
sì.
me da qui a preoccuparsi mi pare che ci sia un po' di
l'anno distanza. Che c'era Moss
esatto, però ne sono passati di anni
Sì, 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 no, certo.
Sì, ma però sai, in passato... il problema è, secondo me, è anche che la filosofia offensiva di Bruce Arians è molto, molto legata all'air raid, anche se lui è una air raid tutta sua particolare, no? Per cui Arians è uno che gioca molto sul profondo. Se hai un quarterback che ha dei problemi sul profondo, secondo me qualche preoccupazione in più dovresti averla.
A chiudere, Santini, lei che è un Tampa Bay bucanerista, Tampa Bay Buc- insomma quella roba lì, c'è preoccupazione
ancora dalla famosa notte di San Diego,
esatto, bravo, bravo, c'è preoccupazione per i tifosi, insomma, diciamo che in questa stagione si aspettavano, non voglio dire qualcosa di più, ma probabilmente adesso sono 7-4, devono ancora affrontare i Chiefs, i Vikings, due volte i Falcons e i Lions, però diciamo che hanno, usiamo il termine, una partita a rischio, una con i Vikings sempre imprevedibile, rischiano davvero di dover lottare per quello spot ai playoff nella NFC.
Ma sì, diciamo che dopo la vittoria roboante contro i Packers, insomma, avevano lì fatto vedere di avere una, sia un attacco che una difesa veramente di un certo spessore. E invece nelle ultime, poi hanno vinto a fatica con i Giants, hanno perso male con i Saints, ieri hanno perso male, ma nel senso che è solo grazie alla difesa che sono rimasti un po' in partita, perché io sinceramente ho guardato il secondo tempo quando mi sono svegliato, guardavo le cifre e dicevo, caspita, con tutte ste yard sono solo avanti di 7, no? Quindi veramente la difesa li ha tenuti quantomeno in partita. E quindi non so se questo è un trend di questa squadra che sta avendo qualche problema in più del dovuto. Io mi aspettavo, insomma, dopo, ripeto, con i Packers fosse una delle squadre più in forma, più forti dell'NFC, invece mi devo un po' ricredere. E un'altra cosa che mi fa un po' specie su Brady, è un dettaglietto, ma così, giusto per, in una sconfitta d'inizio anno non sapeva che down stava giocando. Ieri ha fatto un passaggio, gli è stato colpito dal difensore, gli è la palla, gli è tornata in mano, insomma, di norma uno dice vabbè, mi accovaccio, no, invece lui ha lanciato ancora che non si poteva, e non so se questo, adesso magari è un episodio, eccetera, però magari mentalmente verso la fine delle partite non è più lucidissimo come una volta, ripeto, magari sono episodi, sto esagerando, però mi ha fatto molto, diciamo, sì, specie, vedere questo fatto da lui.
Perfetto, grazie Marco. Passiamo da un quarterback di una certa età, che non è Goff ma è Brady, ad uno leggermente più giovane e abbastanza in carriera, che è Patrick Mahomes. Vince nel finale della sua maniera la partita contro i Raiders, una partita bellissima, davvero. Questa vi consiglio, per chi ha il Game Pass, di recuperarla. Guardatevi quella in 40 minuti, perché ne vale veramente la pena. Continui cambi di scenario, di squadra di vantaggio. Comunque Mahomes chiude l'incontro con 348 yard, 2 touchdown, 102.8 di rating. E dall'altra parte ha avuto a che fare un David Carr alla sua altezza, 275 yard, 3 touchdown e 120 di rating. Alla fine il drive finale dei Chiefs che gli permette di vincere la partita. Difesa Raiders forse un pelo rivedibile in quell'ultimo drive. Marco, oltre a chiederti di questi due quarterback, visto che sono l'argomento della nostra trasmissione di oggi, ti ci attacco così una domanda di Luca, che giudica la stagione dei Raiders super positiva e chiede cosa manca alla squadra per fare il definitivo salto di qualità. Marco.
Ma allora, Mahomes credo che ormai non ci sia più bisogno di dire nient'altro. Ieri ha fatto quello che tutti i tifosi, soprattutto quelli di Raiders, si aspettavano nell'ultimo drive, e quindi non, diciamo che ormai queste prestazioni dovrebbero sorprenderci, perché per gli altri non sono normali, e invece per lui le diamo quasi per scontate. Anche se devo dire che nelle due partite giocate contro i Raiders sembrerà un'eresia, ma complessivamente Carr ha giocato meglio di lui come cifre, eccetera. E la cosa da me, tifoso dei Raiders, che fa più piacere nonostante la sconfitta, è che per 8 quarti e quindi due partite intere, i Raiders se la sono quasi giocata alla pari con i campioni del mondo. E questo sicuramente la sconfitta brucia, perché comunque è ovvio che tutte le sconfitte bruciano, però diciamo che è un buon diciamo viatico per il proseguo della stagione. per rispondere alla domanda, ecco, Cara ha fatto una partita superba ieri. Io, e come vi dicevo nella riunione di stamattina alle 4:30, perché me l'avete anticipata, spero che si smetta un attimino di parlare di Carr come un quarterback, diciamo, nella seconda metà dei QB dell'NFL, quindi oltre il 15° posto, perché secondo me vale in questo momento la top 10 sicuramente, per i numeri che sta mettendo e come sta conducendo la squadra con molti molti meno errori delle stagioni precedenti. Per il discorso dei Raiders, sì, sicuramente super positiva, no, positiva sì, perché mancano ancora dei tasselli, non c'è un difensore in grado di contrastare un tight end alla pari, ieri si è visto, la difesa fa ancora troppi errori, però c'è di buono che sono tutti molto giovani, quindi si spera in un miglioramento. Però devo dire che a questo punto della stagione sicuramente io mi aspettavo un record opposto da quello che è 4-6 invece di 6-4, quindi diciamo, c'è fiducia per sicuramente per il futuro.
Ecco perché ho sonno, abbiamo anticipato la riunione, io stavo pensando, perché normalmente ho già sonno, questa volta ho molto più sonno e abbiamo anticipato la riunione per avere un po' più di tempo per discutere. Alessandro, qualcosa?
Direttore, prima di proseguire lascio la parola ad Alessandro. Una domanda, posso fare una domanda a Marco, sperando di avere una risposta veloce? Mi è venuto in mente intanto che parlava. Si è detto tante volte, anche in off-season, eccetera, si è parlato tanto di Gruden che voleva cambiare quarterback, che voleva il suo quarterback, eccetera, eccetera. Allora, la domanda, Marco, secondo te, cioè, in questa rinascita di Carr, quanto c'è di Gruden? Cioè, il rapporto con l'allenatore, non so, l'allenatore che si è adattato, si sono capiti, cioè, c'è un qualcosa o è soltanto che semplicemente Carr è tornato a giocare e Gruden non c'entra niente? Mi incuriosiva questa cosa.
Ma allora, sulle voci, sinceramente, non so quanto credito, però sai, tante volte escono, se sono da più parti, qualcosina magari. Però c'è da dire una cosa, sicuramente, ecco, io l'ho detto anche all'inizio dell'anno, questo è l'anno in cui Carr non può avere nessun tipo di alibi, perché va detto che Gruden e Mayo che gli hanno comunque dato delle armi notevoli, una linea che lo protegge bene, quindi diciamo, gli hanno creato un ambiente, un habitat nel cui lui può giocare il suo football, quindi secondo me tra Carr e Gruden c'è sintonia sotto tutti i punti di vista quest'anno. Carr fa quello che Gruden gli chiede di fare, improvvisa quando c'è da improvvisare e oltretutto Gruden riesce comunque a impostare un po' il suo gioco più sulle corse, magari almeno come impostazione iniziale della partita. Poi sai, parlavano di Brady, parlavano di Newton, parlavano di qui e di là, alla fine Carr è rimasto, io avevo fiducia perché comunque si era visto nel 2016 che tipo di giocatore poteva essere. Quest'anno si sta prendendo le sue rivincite, quindi direi che è un po' tutta la somma, c'è un po' di tutto di quello che hai detto tu.
Direttore, poi dopo Ale posso fare un'altra domanda a Marco, che vorrei mettere un po' di zizzania. Okay, allora mi prenoto.
Vai Ale, c'è qualcosa da aggiungere?
Io su Carr sono completamente d'accordo con Marco, anche perché, e lo sa perché ne parliamo non da adesso di Carr, sono un estimatore del ragazzo, un estimatore che secondo me è stato criticato in modo eccessivo quando in realtà si è preso sulle spalle, coi pro e contro di prendersi sulle spalle una franchigia come i Raiders, in anni non assolutamente facili per lui e per il tipo di contorno che aveva. Per me che fosse un giocatore all'altezza del ruolo che doveva ricoprire l'aveva già dimostrato, ha avuto delle difficoltà evidenti ma legate al contesto, secondo me negli anni scorsi, finalmente quest'anno ha la possibilità di esprimersi ai livelli che secondo me gli competono, e sono d'accordissimo che rientri assolutamente nella top 10, basta parlare di un ranking peggiore, perché secondo me ci sta comodamente per come sta giocando quest'anno. Su quell'altro ragazzino di cui avete parlato prima, vabbè, lo sapete già come la penso, per me è l'arrivo di Michael Jordan o LeBron James, fate voi chi volete nella NFL, perché il tipo di impatto di Mahomes è di quel tipo, l'ho già detto, lo ripeto ancora, ne sono convintissimo. Andy Reid ha dichiarato io ho Patrick Mahomes, quindi datemi un minuto e mezzo e sono a posto, così le posso vincere tutte. È un po' lo stesso concetto poi che possono fare i coach di Russell Wilson, Aaron Rodgers, e sono d'accordissimo che sia così, è vero, con dei giocatori simili effettivamente nell'NFL di oggi, una volta erano i Drew Brees, erano i Tom Brady, ne avete parlato poco fa, di come invece adesso qualche problema in più ce l'abbia. Sono convinto che Mahomes sia quel tipo di giocatore, e però è giusto dare credito al Carr che abbiamo visto in questa stagione, e secondo me ha pagato un po' l'avere a che fare con una franchigia molto più in difficoltà negli anni scorsi, e secondo me si è sempre assunto le responsabilità di provare a essere quello che se la prendeva in spalle, e secondo me ci è riuscito sostanzialmente, perché adesso la sta un pochino tirando fuori.
Vai Alberto con la tua domanda, Marco, così poi andiamo avanti. Next, vai Alberto.
Allora, velocemente, su Carva ne potremmo parlare per ore, quindi non entro nemmeno nel mio giudizio sul giocatore. Volevo fare un discorso e appunto mettere una provocazione per Marco sul livello di questi Raiders, perché stanno dimostrando comunque di essere una squadra competitiva e seria, perché le vittorie, oltre ad essere tante a livello di numero, sono anche pesanti. Comunque hai vinto contro i Chiefs e sei andato vicino a vincere due volte, hai battuto Green Bay, hai battuto i Saints, insomma non è che hai battuto scappati di casa e basta. Quindi a proposito di questo, io ho qualche problema con il draft, non questo ma quello che è stato fatto l'anno scorso, cioè anche di Ruggs si potrebbe parlare, però ricordiamo che nel 2019, i Raiders avevano tre primi giri e secondo me li hanno scelti maluccio, cioè li hanno usati maluccio, avevano una quarta che è andata su Cleveland Ferrell, una 24esima credo ed è andata su Jonathan Abram e una 28esima su Josh Jacobs. Sono stati giocatori, soprattutto gli ultimi due, scelti in posizione, cioè per ruoli, al di là del loro valore, in ruoli che hanno un value tutto sommato basso rispetto ad altri giocatori. Mentre Cleveland Ferrell alla 4 è stato scelto davanti a pass rusher che stanno avendo una carriera più importante, ma anche, cioè comunque, che hanno avuto più impatto per adesso. Quindi volevo chiedere a Marco, secondo te, se quel draft fosse stato gestito in un altro modo, i Raiders potrebbero essere ancora più competitivi e fare ancora più sul serio da subito?
Ma sai, insomma, il draft lo sappiamo tutti che lotteria è per certe cose. Sì, forse alla quarta ci siamo sorpresi un po' tutti, visto i nomi che c'erano, anche se c'è da dire che ieri mancava e si è sentita la mancanza. Gli altri due non sono molto d'accordo, perché Jacobs comunque è un running back di tutto rispetto. È vero che magari sì, in quel momento, adesso non mi ricordo neanche chi ci fosse, onestamente. Abram invece, avendo saltato la prima stagione per infortunio, quindi praticamente la sua prima quest'anno, sta dimostrando di essere uno che picchia, deve mettere un po' la testa a posto, perché per certi episodi e certi atteggiamenti prima o poi qualcuno gliela fa pagare, sinceramente. Però è uno che ha l'istinto per la palla e per colpire, sì, sì. Però in quel draft lì è stato preso anche Renfro, cioè, secondo me il draft di due anni fa è stato...
No, ma scusami Marco, io non intendevo giudicare i giocatori, capiamo? C'era proprio la strategia per quello, cioè, sai, chiaro che il draft è sempre un lancio di dadi, è proprio la strategia che c'era dietro che mi ha convinto poco, per il tipo, cioè, di safety che picchiano e di running back forti, magari meno di Abrams e di Jacobs, ne trovi anche più in basso, secondo me. Ti faccio un esempio: se avessero dato quei tre primi giri, facciamo anche il quarto e uno degli altri due più indietro per Nick Bosa, prima del draft, tu cosa avresti detto? Cioè, chiaramente per la seconda di San Francisco, che poi sarebbe finita in Nick Bosa. Secondo me avrebbe avuto un impatto superiore a tutti i tre giocatori che avete preso.
Però, scusa Alberto, ma allora non stai giudicando la strategia, perché se mi dici di prendere un pass rusher alto, allora io ti dico un pass rusher l'alto l'hanno preso, e arriviamo a discutere di giocatori.
Sì. Infatti era per gli ultimi due, era per gli ultimi due, scusami Mauro, avrei dovuto specificare. Gli ultimi due a livello di tipologia non mi sono piaciuti. La quarta sono d'accordissimo che un pass rusher ci stava, però non è preso un giocatore
mi pare che aveva fosse il running back più quotato del draft, mi pare, a memoria.
Sì,
vado memoria.
Sì, ma Mauro, ma il mio discorso appunto...
Sì, ne trovi anche giù, certo.
Running back e strong safety ne puoi trovare più in basso. Capito? Certo. Poteva essere il draft che segnava il volto della franchigia. Non lo è stato, poi non vuol dire che sia un cattivo draft, non era questo
il mio discorso. Sì, adesso poi non ci dilunghiamo, perché sennò il direttore giustamente si addormenta. Però nello stesso draft è stato preso Crosby, che comunque l'anno scorso ha messo parecchi sec a referto. Sì. Quindi non lo so, sì, comunque ho capito il tuo ragionamento, ci sta, fatto due anni dopo, poi comunque assume anche un certo valore.
Perfetto, dai, continuiamo che siamo solo all'inizio, abbiamo già fatto la nostra mezz'oretta e adesso dobbiamo arrivare ad un momento veramente triste che è l'infortunio, il brutto, brutto, brutto infortunio subito da Joe Burrow domenica, che ha messo fine alla sua stagione e forse non soltanto a questa, alla corsa rookie dell'anno ovviamente, e ripeto, speriamo niente altro. Avrebbe potuto andare diversamente, Giorgio, e le domande che ci sono le faccio dopo. Prima voglio davvero che tu abbia modo così di sfogarti un po'. L'hai fatto sulla chat di Telegram, ma adesso hai in modo anche di farlo via podcast.
Allora, brevemente aggiorno sullo stato. Praticamente il ginocchio è tenuto a 4 legamenti, lui se ne è fottuti 3. Questo per far capire, e il menisco. Detto ciò, appunto, la rabbia ovviamente è il primo sentimento che mi viene, perché è distinto, dici voglio prendermela con qualcuno, cerchiamo un colpevole, chiunque esso sia, perché questo è l'istinto della natura umana. Poi inizi a dire, vabbè, ma doveva correre quell'azione, non dovevano lanciare, ah, gli schemi gli hanno fatti fare troppi passaggi, inizi a pensare a qualsiasi cosa, ma ovviamente sono stupidaggini, perché se analizzo solo il singolo episodio, è stato puramente frutto del caso. Nelle ultime 5 partite la difesa dei Bengals è stata la 15ª migliore in pass coverage. Taylor in queste ultime partite si è inventato, anche perché aveva i giocatori infortunati, nuove strategie per proteggere Burrow, ha preso gli scappati di casa che incredibilmente hanno iniziato a essere una parvenza di offensive line, non so se decente ma mediocre, di sicuro sì. Il problema era ovviamente tutto quello che era prima, nel senso che veramente prima erano imbarazzanti. L'NFL sta cambiando tutte le regole per cercare di proteggere sempre più il suo business e quindi ovviamente proteggere il quarterback. Ma c'è una cosa che non può cambiare. Non può cambiare come proteggere le sue stelle da società e general manager inadeguati. Io non li chiamo colpevoli.
Allora, aspetta Giorgio, lo facciamo così. Mick, una sua domanda è molto retorica, perché voglio dire questo. Scrive, è già stato licenziato Zach Taylor, è Luan Arumo, è l'offensive line coach. Ecco, quindi questo per darti l'assist a quello.
Allora, rispondiamo subito a Michele, che ovviamente è tifoso dei Bengals. Ovviamente no, non sono licenziati. Secondo me Turner e Anarumo probabilmente lo verranno a fine anno, ma non per questo, ma perché proprio oggi, perché poi ovviamente è esploso lo spogliatoio e sono iniziati a venire fuori che sono stufi di farsi insultare, perché purtroppo insultano i giocatori, proprio fisicamente. In alcuni casi sono state poi chieste anche le scuse ufficialmente, sono state date, ma la situazione è pesante. Taylor invece in questo modo si è creato un alibi, per cui sacrificando gli altri due, secondo me un altro anno lo fa di sicuro. Non so se sia una buona cosa, ma quello verosimilmente è quello che capiterà. Io appunto non li chiamo colpevoli, per me sono irresponsabili, che è molto diverso. Ma non per il singolo episodio, che appunto è frutto del caso, ma per aver creato quelle condizioni che poi hanno portato ovviamente ad avere un episodio che è sfortunato, ma loro hanno aumentato le probabilità che quello avvenisse. Non puoi avere appunto una linea offensiva inadeguata, avere uno staff incapace che non riesce a capire che quella linea era inadeguata. Ma quante volte l'abbiamo detto tutti quest'estate, sto parlando, non sto neanche parlando dopo aver visto le prime partite, noi da un divano, immagino loro hanno avuto la grossissima fortuna che hanno cavalcato l'unicorno, perché Burrow era un unicorno, secondo me l'unico rookie in una generazione che non è che guidava una squadra, lui ha trascinato una squadra, un coaching staff e una società. E si è visto chiaramente dopo l'infortunio, quando Zach Taylor ha provato il discorso motivazionale, e poi si è visto 0 punti fatti, difesa inesistente, tutti non pensavano più a giocare, ma non solo questa partita, lo vedrete nelle prossime. È saltato il banco, perché in realtà i Bengals erano Burrow, perché Burrow ha portato quello che tutta la società non riusciva a dare. sinceramente io gli ho dedicato al fondo della puntata di Drive una frase che secondo me è fondamentale: non lasciare al caso decidere il tuo destino. Barro, come tutti i campioni, lotta tutti i giorni e lotterà tutti i giorni per costruirselo il suo destino. I Bengals no, hanno fatto esattamente l'opposto. Non hanno fatto nulla di quello che avrebbero potuto fare per prestare meno il fianco al caso e hanno preferito tirare i dadi assemblando quell'offensive line, quel coaching staff, lasciando al caso scegliere se il loro investimento più prezioso degli ultimi 15 anni sarebbe uscito indenne dalla stagione. E questo, secondo me, è da biasimare ed è anche assolutamente inaccettabile. Per un motivo soprattutto, perché questi non sono in grado per il futuro di poter garantire che tutto ciò non si ripeta.
Quindi, Giorgio, dovremmo mandare questo pezzettone dello spezzone di puntata al tuo psichiatra, psicanalista, perché hai fatto esattamente, manca semplicemente acceptance, l'accettazione, ma hai seguito tutte i 5 stage del lutto. Hai fatto denial,
solo intervento.
Hai fatto negazione, anger, quindi odio, rabbia, bergen, che vuol dire compromesso. E poi sei in fase di quasi depressione, quindi ti manca solo l'accettazione, ne stai per uscire, va bene, ne stai per uscire, ce la puoi fare
assolutamente.
Comunque, Giorgio, dimmi. Se posso, diciamo, commentare, ti ricordi che ne avevamo parlato forse lo so, 2 settimane fa, che io ti avevo detto ma non è meglio tirarlo fuori?
Poi l'avevamo detto a The Drive, credo.
Io, guarda, ero d'accordissimo, cioè sono d'accordissimo che ci sia una componente di casualità. La prima reazione che ho avuto anch'io guardandola è stata quella di sì, doveva succedere, in realtà non doveva succedere, cioè è successo a Dak, è successo a tanti altri quarterback. Chiaramente, come dicevi tu, in questo modo hai aumentato esponenzialmente le possibilità che una cosa così brutta succedesse. Ma ti dico la verità, a meno che questo sia un infortunio veramente da minacciare la carriera, e speriamo che non lo sia, che possa tornare, è quasi andata meglio così, perché secondo me per Borro fare altre 8 partite, prendere tutte quelle mazzate, anche se non ce ne fosse stata una così talmente forte da farlo star fuori, psicologicamente avrebbe rischiato di avere danni più gravi di quelli che ha avuto, che avrà fisicamente questo infortunio, ripeto, a patto che non sia un infortunio grave come potrebbe essere. Non so, voglio sapere cosa ne pensavi tu, se tutte quelle mazzate gli avrebbero lasciato una cicatrice in testa che poi non sarebbe mai riuscito a togliersi.
No, quello te lo garantisco di no, perché poi per carità io sono sicuramente di parte, metteteci tutto quello che volete, ma io vi assicuro che non ho mai visto nulla di lontanamente simile, nel senso, questo è veramente una macchina. Ripeto, lui ha trascinato tutta una società, tutta, perché la società ovviamente è scarsa. Secondo me non credo ci fosse quel pericolo. L'infortunio è veramente grave, non comprometterà la carriera, ma compromette un anno e mezzo. Lui lo vediamo nel 2022, eh? È sicuro.
Garantito?
Garantito, perché non possono operarlo fino a metà dicembre. Vi ricordo che Barclay l'hanno operato dopo 40 giorni perché si sgonfiasse il ginocchio. 40. Minchia. Quindi solo quando apriranno il ginocchio vedranno quali altri danni ci sono oltre quelli che vi ho detto. Quindi vuol dire 12 mesi. Nella migliore delle ipotesi,
che vuol dire metà della stagione dopo, vuol dire non giocare, punto, giusto?
Dicembre. 2022, se non sono cretini, che cosa che ci possiamo aspettare di tutto, non lo fanno giocare quella dopo. Magari se proprio guarisce in tempi record, io gli farei fare qualche snap le ultime 2 partite, giusto per dire dai, ripigli un attimo il senso, se vedi che hai una linea Maginot davanti. Però stiamo parlando di 2022. Infatti i Bengals devono iniziare a ragionare per il 2022. L'anno prossimo per i Bengals non esisterà, quello ve lo garantisco.
Vabbè, quindi come al solito
14 sì. Scelte al draft, 14 uomini di linea in 2 anni è fatto.
Ma in realtà ne basterebbero 2, ma direi vabbè, che Sewell
fai 14 gli avanza qualcosa, voglio dire.
Massimo direttore, io lo devo salutare,
è arrivato il momento.
È arrivato il momento. Vi saluta Steven the Turkey. Ci sentiamo, per chi sa della chat interna, sa. Ci sentiamo quando giovedì.
Buon ringraziamento in anticipo, Ema.
Buon ringraziamento.
Salutaci Steven, perché poi non lo sentiamo più. Non lo
sentiamo. No, mi sa che è un po'.
Secondo me non lo sentiamo neanche adesso.
Ciao Ema. Ma...
ciao a tutti.
Ciao. Vuol dire, Massimo e Mattia, mi avevate così sentito alle 4:30, mi hanno detto, ma noi vorremmo dire qualcosa, è arrivato il vostro momento.
Ma sì, allora io volevo dire una cosa, sulla domanda avrebbe potuto andare diversamente, ha già spiegato ampiamente Giorgio che sarebbe potuto andare diversamente in tante maniere, ma comunque si è tutto sommato trattato di un evento fortuito, no? A me questo infortunio ha ricordato altre due situazioni del passato recente, che sono RG3 e Sam Bradford, che sono stati due quarterback buttati un po' allo sbaraglio in squadre, Bradford in una squadraccia con una linea forse ancora peggiore di quella dei Bengals di quest'anno, Griffin invece in una squadra leggermente migliore, che poi era arrivata anche il playoff mi sembra quell'anno,
esatto.
Che però aveva un grosso problema, non era pronta, non era preparata a un running quarterback, e questo era stato poi il suo problema, di essere molto esposto alle botte. Allora, a Bradford era andata bene la prima stagione, ha giocato bene, ha tenuto sulla squadra, ha vinto il Rookie of the Year, a Griffin e a Burrow un po' meno. Quel avrebbe potuto andare diversamente, secondo me. No, nel senso che non che sia obbligatorio che si infortuni, però nel momento in cui tu decidi di selezionare un quarterback al draft e farlo giocare subito nella sua prima stagione, dalla prima partita, è ovvio che linea o non linea, squadra pronta o non squadra pronta, un po' di rischio c'è, perché non c'è più, l'abbiamo già detto tante altre volte, non c'è più quella bella, sana abitudine di prendere un quarterback e fargli fare panchina per un anno, due anni e prepararlo, e nel frattempo preparare la squadra. Secondo me questo è un punto fondamentale anche nella vicenda Barro.
Mattia?
Sì, la mia è una puttanata, perché questi sono i miei contenuti. Però mi ha particolarmente impressionato il tweet con cui Bardo ha annunciato l'infortunio. Prima di tutto perché è arrivato praticamente dopo neanche un'ora dall'infortunio, e poi perché ovviamente ognuno ha la libertà di credere in quello che vuole, non sono qua a questionare questo, però nel suo tweet non c'è nessun riferimento, tipo Russell Wilson avrebbe detto che è stato Dio a dargli questa sfida, che lui l'avrebbe accolta, bla bla bla, cose che, ripeto, rispetto, però dopo un po' questa retorica annoia. Invece Bardo ha inviato questo tweet anche ironico, e secondo me ha dimostrato, cioè ovviamente no da sta puttanata, intendiamoci, ma ha dimostrato di essere diverso, e non so perché, ma in un certo senso mi ricorda, anche solo sentirlo parlare, come si atteggia, ovviamente non aveva tutto lo swag che ha Bardo, il giocatore, sto per dire, però mi ricorda Luck, quel giocatore che comunque è anche una vittima sacrificale pure lui, che è impossibile non tifare, ed è veramente in un certo senso diverso dagli altri per come è impostato. E niente, mi ha colpito questa cosa molto tattica e anche raffinata.
Chiudiamo, che abbiamo risposto a Mick, avevo risposto anche direttamente a Danilo su quando tornerà Barro. Domanda di Stack, Giorgio, risposta veloce. Finley o Allen in cabina di regia, come dicono quelli bravi?
Fino a fine anno Finley, anche se inguardabile, basta che vi guardiate le due partite e mezza fatto l'anno scorso. E l'anno prossimo penso Fitzmagic.
Alessandro, a chiudere, dai.
Direttore, sì, una cosa velocissima. Come gravità mi ricorda molto l'infortunio di Bridgewater, che si temeva fosse career ending. Il ragazzo invece stiamo vedendo quest'anno che è tornato e gioca ancora molto bene. Massimo ha citato l'infortunio di RG3. Secondo me quello fu tentato omicidio, perché si infortunò e fu rimandato in campo da Shanahan padre poco dopo, e fu quello che poi gli diede il colpo di grazia, un infortunio terribile. Sono invece contento che Giorgio escluda un infortunio alla David Carr, abbiamo parlato di Derek, ricorderete tutti quanti sec subì il fratello grande di Carr e come fu rovinato per il resto della carriera. Mi fa piacere sentire da Giorgio che non so
sembra in una stagione
possibile. Esatto, può essere perché...
Mi sembra di ricordare 52
in una stagione. No,
di più.
Non erano tipo 76, una roba del genere.
Sì, una roba abnorme.
Mamma,
è una roba da impallarti il cervello.
E infatti così è stato.
Mamma mia, non me lo ricordavo proprio.
Unica cosa al volo, solo per dirvi che non c'è, secondo me, pericolo per la carriera Ibarro, per vari motivi. Uno, lui non è un quarterback, non è un running quarterback. Il suo modo di giocare richiede una mobilità anche non esasperata, quindi non sarà un problema. E ovviamente da una cosa del genere lui tornerà ancora più arrabbiato e più desideroso, per cui nel medio-lungo io la vedo bene, il problema è il medio-corto.
Va bene, grazie Giorgio. Come avete intuito, in questa puntata stiamo parlando esclusivamente di quarterback e quindi passiamo al quarterback panchinato. Brian Flores sentiamo in panchina un confuso Tua Tagovailoa nell'ultimo quarto contro i Broncos perché Ryan Fitzpatrick gli dava più possibilità di vincere la partita, sue dichiarazioni. E si è ovviamente scatenato il pandemonio. E adesso che succede? Allora lo chiedo ovviamente a Mauro e Dario di farci una sintesi di quella che è stata la puntata di Cubueno che avete trovato, che trovate online da questa mattina su Addol Magazine o su The Cutting Edge, andate a ascoltarla dove volete senza nessun problema. Quindi chiedo voi due un sunto su questa situazione, così da capire meglio, perché tutti siamo rimasti colpiti da questa scelta di Flores e anche possiamo dire dalla sua spiegazione, anche se ritengo sia stata molto sul punto. Mauro e Dario.
Io, per festeggiare il rientro dopo tanto tempo di Dario, scusate il disturbo, gli lascio volentieri lo Ius Prime Noctis.
Va bene, allora, vai appunto, Dario.
Come prima cosa dopo il rientro saluto il mio amico Giorgio che mi sta ascoltando e saluto caramente Giorgio Prunotto, che è un altro Giorgio di cui ho apprezzato tantissimo la conoscenza della sua squadra e il romanticismo che ha messo nella trattazione dell'infortunio Barrow. Per quanto riguarda Tua, la situazione in teoria sarebbe simile a quella di Barrow, però Miami ha avuto la forza di trovare dei giocatori migliori da mettere in offensiva e valutare una volta a stagione iniziata che Tua potesse giocare con una ragionevole probabilità di sopravvivenza dietro quella linea. Dopo le prime tre partite giocate discretamente bene e vinte contro avversari di tutto rispetto, anzi di più, è arrivato questo sveglione mile high. Secondo me il miglio d'altezza non c'entra tantissimo con la prestazione pessima del nostro quarterback, del nostro giovane quarterback. Quello che mi ha colpito è che in tutti gli aspetti del gioco Tua ha fatto male. Ha fatto male di tocco, ha fatto male nelle scelte, ha fatto male il suo offensive coordinator a disegnare un tale piano partita attorno alle sue caratteristiche. Insomma, è andato tutto male nella serata o nel tardo pomeriggio di Denver. Non c'è molto altro da dire sulla sua prestazione, tant'è che, come il direttore diceva giustamente, è stato tolto per scelta tecnica, una scelta giusta e una scelta che in realtà mi ha anche molto rincuorato quando guardavo la partita, perché ho detto, ok, quantomeno il nostro coach vuole vincere e non carica un rookie di responsabilità inutili, perché a quel punto tenerlo in campo sarebbe valso solamente la pena di vedere, dai, stai in campo e vediamo cosa sai fare. No, perché il tuo asset è un asset da proteggere, non da mettere alla berlina e non da rendere lo scherno della settimana. Non stava andando bene, Denver ha fatto una partita ottima e sono un po' triste che Emanuele sia andato a farcire il tacchino. Non so se lo farcisce perché non ci ho capito niente della sua descrizione, però per fargli i complimenti, perché Denver ha giocato un'ottima partita e Tua è stata la vittima sacrificale di quest'ottima partita vinta molto giustamente dalla franchigia broncosiana.
Mauro.
Guarda, noi abbiamo fatto la puntata di Cool Bueno che abbiamo registrato ieri e pubblicato stamattina basandoci su una massima, e cioè che a volte le sconfitte ti insegnano più cose delle vittorie. Questa sarà sicuramente una partita che avrà insegnato molte cose non solo a tua, ma a tutto quanto l'ambiente di Miami. Però, visto che parliamo di quarterback, diciamo Tua. Cioè, Tua è entrato, allora, è stato scelto da una città che ne ha fatto, non una società, ma da una città intera che ne ha fatto il messia. Non c'era gli sportivi che hanno avuto un impatto del genere su Miami e su tutto il sud della Florida sono stati, prima di Tua Tagovailoa, fondamentalmente due. Uno è stato Dan Marino e uno è stato Dwayne Wade quando è stato scelto dai Miami Heat. Tua è stato è un ciclone che è arrivato a Miami e ha devastato il panorama sportivo. Per cui sulle sue spalle, che per carità abbiamo già visto, capito e scoperto in tante occasioni, che sono sufficientemente forti e robuste perché il ragazzo come persona c'è un peso notevole. È entrato dopo il suo periodo di apprendistato, lungo, breve, eccetera, non stiamo discutendo questo, ha vinto tre partite di fila contro avversari, perlomeno almeno due di questi, di sicuro spessore come i Rams e i Cardinals, vabbè, e anche i Chargers, comunque ha vinto tre partite da titolare. Doveva arrivare il momento in cui le cose non iniziano a girare. E siccome when the going gets tough, the tough gets going, a questo punto noi stiamo per vedere quanto è duro Tua Tagovailoa. Per il resto sottoscrivo tutto quanto quello che ha detto Dario, sottoscrivo le stesse cose che ho pensato io mentre parlava Giorgio e facevo i paragoni su come Cincinnati ha trattato Burrow e come Miami ha trattato Tua a livello di inserimento, squadra, tutto quanto eccetera. Per rispondere alla fine della domanda, e adesso? Adesso non succede niente. Miami, i Miami Dolphins ormai sono la squadra di Tua, lo sa Tua, lo sa Flores, lo sa Fitzpatrick, lo sanno tutti. Adesso non cambia niente.
Perfetto, grazie Mauro. Vi ricordo, Cool Bueno lo trovate sul sito di Adol Magazine o su The Cutting Edge, quindi andate e ascoltate il verbo di questi ragazzi che può illuminare la vostra via da peccatori.
Parla della tua squadra, cioè la squadra di Tua, non la tua squadra.
Io avanti. Allora.
Scusa, allora dico anche una l'ultima cosa a Giorgio. Io non lo so se il fatto che tu vuoi Fitzpatrick il prossimo anno a Cincinnati si avvererà o no. Io spero che questo è il suo ultimo anno di contratto con noi. Io spero, come ogni tanto si sente, si legge sussurrare in giro, che gli venga offerto un posto per appendere il casco al chiodo e entrare nello staff come allenatore personale, consulente di Tua, perché sarebbe sarebbe un bene per noi e sarebbe un bene per lui, che non deve rispostare un'altra volta tutto quel caravanserraglio di famiglia che si ritrova.
Vabbè, lo scopriremo solo nella free agency. Quinto gruppo di quarterback di cui parleremo questa sera sono i debuttanti. Tyson Hill era la sua prima partita da starter come quarterback dei Saints, stesso discorso per PJ Walker, prima partita titolare nel Carolina Panthers, con due vittorie, e quindi insomma diciamo che possiamo fare come noi giornalisti scandalistici, controversie in arrivo. Massimo, che è un grandissimo amico di PJ Walker, e poi un intervento anche di Dario.
Ma controversie in arrivo, no, a Carolina non lo so, a New Orleans io dico spero di sì, e spiegherò a breve il perché. Partendo da Carolina, a me l'exploit di PJ Walker non ha stupito più di tanto. Ricordiamoci che era stato il miglior quarterback della XFL, che va bene, è la XFL, tutto quello che volete, hanno giocato solo 5 partite, però intanto questo 5 partite, 5 vittorie, 15 touchdown pass, 65% di passaggi completati, insomma un signor quarterback che effettivamente domenica ha dimostrato di riuscire a tenere il campo con diciamo in maniera più che dignitosa, direi. Quindi secondo me a Carolina non ci sarà controversia, perché quando come si dice, quando rientra Bridgewater, secondo me se rientra Bridgewater è lui il titolare, però sicuramente hanno trovato un backup su cui possono fare affidamento. Invece a New Orleans io invece spero che ci sia controversia, perché come dire, io non mi fido granché di Taysom Hill. È un gadget player, sì, per carità, ha vinto la partita, dobbiamo anche vedere che però ha incontrato i Jacksonville Jaguars, che insomma, diciamo che forse c'è qualcosa di meglio da incontrare nell'NFL.
Beh, stesso schifo, direttore.
Scusa. Atlanta Falcons, è vero. Che però in questo periodo non è che siano proprio una delle peggiori squadre da incontrare, anzi. Io prima di mettere in piedi una controversia tra lui e James Winston, con tutti i difetti che ha James Winston, lo vorrei vedere giocare un altro paio di partite contro degli avversari un po' più, come dire, pregnanti, perché a me ha stupito molto che si siano affidati a Taysom Hill piuttosto che a James Winston, perché è vero che gli hanno dato un sacco di soldi, però non lo so, resto poco convinto, mi dovrà convincere con delle buone prestazioni nelle prossime settimane, se continuerà a giocare lui. Io avrei dato spazio a James Winston.
Dario, poi dopo c'ho io una domanda da fare a voi tutti.
La mia sensibilità di sofferenza, mi sono guardato la partita dei Carolina Panthers. I Panthers sono una squadra che ha un talento nella posizione di wide receiver abbastanza importante. Metti quello, il fatto che il coaching staff non abbia disegnato attorno a PJ Walker chissà quale partita complicatissima da lanciare, e un po' di scelte giuste dello stesso Walker, e metti insieme quei 20 punti che sono bastati avanzati per vincere sui Detroit Lions. La partita di Walker è stata pienissima di errori. Quel touchdown lanciato a un difensore avversario grida abbastanza vendetta. Quindi, secondo me, questo è proprio la testimonianza davvero importante di quello che spesso mi dice Joe quando facciamo le partite del football italiano. Guarda che non è facile fare il quarterback, è un lavoraccio, nel senso che il lavoro di quarterback è molto più schematico di quello che a noi fan del football piace pensare, è molto più dentro le righe rispetto a quanto pensiamo. Vedi la cover 2? Ok, allora devo reagire in una certa maniera. Vedi una cover 1? Lo faccio in un'altra maniera. Vedo un blitz e lo devo segnalare e mi comporto in una certa maniera. Questo PJ Walker lo fa in modo sufficiente da vincere partite in cui la sua difesa concede 0 punti agli avversari. Questo lo rende un buon backup per il futuro a livello NFL? Incredibilmente sì, perché quelli forti li contiamo sulle dita di un paio di mani, non di più, e quindi sicuramente questo è un lascia passare per una carriera di medio livello in NFL. Tutto questo per dire che sono d'accordissimo con Massimo che non si aprirà una controversia in North Carolina. Come ho guardato qualche highlight, qui solo gli highlights perché alla fine mi voglio bene, della partita di Taysom Hill, atleta che stimo alla follia, contro i Falcons. Meglio, molto meglio, cioè ho visto più talento in Hill rispetto a Walker, soprattutto man mano che la partita andava avanti, ho visto un giocatore che ha combinato le sue innate doti atletiche con anche una lettura della partita buona e qualche lancio difficile da fare un po' per tutti, ma che lui ha fatto senza problemi. Quindi secondo me, se devo trovare uno dei due migliore, evidenzio la partita di Hill. Poi non sono abbastanza, però... non sono abbastanza audace da dirti di mettere in panchina Briso, di mettere in panchina Winston a confronto con Hill. Per questo bisogna capire meglio dell'ambiente Saints, e fin lì non mi spingo, Massimo.
Però sai cosa non mi convince di Taysom Hill? Che ha una meccanica di lancio veramente inguardabile, secondo me. E alla lunga è vero che c'era Bernie Kosar che lanciava da sotto la spalla, per dire, non lanciava sidearm, ma Philip Rivers ha anche una meccanica di lancio non proprio da manuale. Però non lo so, a me guardarlo non ha dato tutta quella sicurezza che dovrebbe darmi un quarterback, secondo me.
Alberto, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, ero lì che mi stavo, vista anche l'ora, mi stavo un attimo ballando la palpebra, poi Dario ha detto, insomma, Taysom Hill è un non so, non mi ricordo le parole precise da ragazzi, però una cosa come, insomma, Taysom Hill mi ha impressionato, una cosa del genere, tipo mi sono triggerato all'istante, ma per un motivo molto semplice, a parte che è stata una pugnalata nel cuore, facciamo anche 3 o 4, da tifoso dei Falcons vedere quella roba lì, quello spettacolo sceno domenica. E visto che mi voglio ancora più male, oggi pomeriggio ho riguardato l'All 22 della partita, e secondo me c'è ben poco di Taysom Hill. Io resto convinto che Taysom Hill non sia un quarterback, a meno che dovremmo metterci d'accordo su cosa voglia dire quarterback, però non l'ho mai fatto in NFL, tolta la partita contro i Falcons, che ha giocato bene, però sono i Falcons, lo si diceva prima Giorgio, secondo me con un lapsus ha detto Jacksonville, perché il livello è quello, forse anche peggiore. E...
sì, perché stasera dico una cosa per un'altra, come prima che ho detto Erlai invece di Erko Real.
Ma vedi che c'è tutto c'è un motivo, comunque davvero la difesa dei Falcons, arrivando da un bye, era totalmente impreparata. Possiamo dargli l'attenuante che nessuno aveva mai visto un attacco guidato da Taysom Hill. Il punto è però che nell'ordine del... cioè, ad aver indirizzato la partita Taysom Hill, almeno dal punto di vista di Saints, non è stato nemmeno il quinto o sesto motivo, secondo me. Perché prima dobbiamo mettere la difesa, che ha annichilito l'attacco dei Falcons, e anche passando all'attacco, Michael Thomas aveva 3-4 yard di separazione a volte dal marcatore. E ok, chiaro che Taysom Hill, il fatto che per dire per me che non sia un quarterback non significa dire che non sappia lanciare il pallone in determinate condizioni semplificate, perché sennò non starebbe in NFL, non avrebbe fatto un quarterback al college. Ma il vero punto, al di là di Michael Thomas, è Sean Payton. Io sono convinto che Taysom Hill giochi perché Sean Payton si annoi e ne faccia una sorta di questione di sfidarsi da solo, cioè nel senso di dimostrare che può fare questa cosa qui, perché ha pagato Hill quelle cifre lì. È stato in grado di farlo contro i Falcons perché ha chiamato un game plan divino. Obiettivamente, se andate a vedere i lanci principali di Taysom Hill, 5, 6, 7 yard di separazione per i ricevitori solo attraverso lo schema. Quindi, tornando al punto iniziale, secondo me Taysom Hill non è un quarterback, se vogliamo considerare un quarterback, è il 50° quarterback peggiore della NFL, fino a che non dimostri l'altro. Cioè, ripeto, se togliamo Hill domenica sera e mettiamo Trubisky, i Saints come segnano 15 punti in più. Perdonatemi lo sfogo, ma dovevo tirarlo fuori.
Faccio anche, invece qua per quello, l'ho detto prima, non è per Giorgio, adesso per te. Noi,
esatto.
È il nostro ruolo.
Questo non è un podcast, è una gigantesca terapia collettiva.
Esatto. Ma funziona, mi sento già mio.
Nostro e degli ascoltatori, voglio dire, anche loro poi quando con gli ascolti ci ringraziano. Allora, chiudiamo questa prima parte con il redivivo. Andy Dalton ritorna dopo un trauma cranico e il Covid, e mette referto 22-32 per 203 yard, 3 touchdown, 104 di rating, e soprattutto guida i Cowboys ad una inattesa importante vittoria, visto l'NFC East, contro i Purple Waller ai Minneapolis che sono di Minnesota Vikings. E quindi la domanda, e poi chiedo a Giorgio Alessandro una risposta, i problemi di Dallas erano solo dovuti al quarterback?
Vado io, così poi Alessandro spiega meglio, visto che è chiamato in causa direttamente. Allora, assolutamente no, Dalton è e resta un discreto quarterback e finisce lì. Io, da quello che ho visto della partita, molto hanno fatto i giochi di corsa che gli hanno spianato la strada per poi riuscire. Lui ha lanciato bene, ha giocato bene per i suoi standard, leggermente meglio della media, però molto perché ha funzionato il gioco di corsa. Non avesse funzionato il gioco di corsa, avremmo visto una partita diversa. Inoltre, Minnesota, rispetto alle partite precedenti che avevo visto, in difesa è stata veramente abbastanza disastrosa, specie nella secondaria. Può portare Dallas ai playoff? Visto la division, direi assolutamente sì, ma infatti come backup è assolutamente fortissimo Dalton. Però che poi da lì a arrivare ai playoff e far qualcosa, ma ci passa un abisso, anche perché Dalton nei momenti decisivi purtroppo non è un vincente. Quindi io mi terrei molto molto ben caro e stretto Prescott, indipendentemente dall'infortunio. Appena potrà devono firmarlo. Il problema dei Dallas era sicuramente la difesa, non l'attacco, e tantomeno il quarterback, secondo me.
Alessandro, a te chiediamo, come prima Mauro e Dario, una piccola sintesi di quello che avete detto in Purple Valhalla, che trovate online anche lui da stamattina sul sito di The Cutting Edge oppure sullo Spreaker di The Cutting Edge. Potete ascoltare l'analisi della sconfitta dei Vikings contro i Cowboys.
Noi siamo partiti tranquillissimi, molto calmi, abbiamo finito un po' più agitati.
Avete spaccato tutto.
Abbiamo finito tipo nelle stanze, quelle dove puoi spaccare giù tutto, effettivamente. Parto da Dalton. Allora, Dalton ha giocato una buona partita, ha detto bene Giorgio, perché ha giocato senza la difesa avversaria. Non c'è stata pressione, sono state 4 le pressioni che hanno portato gli uomini di linea dei Vikings, quindi praticamente inesistente, ha potuto fare quello che voleva. Le corse hanno fatto il bello e il cattivo tempo, hanno preso 180 yard totali i Cowboys, e con questi presupposti Dalton diventa un ottimo QB, nel senso che se può giocare scegliendo, non avendo pressione, giocando contro una manciata di cornerback rookie, è chiaro che gli diventa facile. Poi non è che agli ultimi della lista come ricevitori, CeeDee Lamb, Amari Cooper. CeeDee Lamb ha fatto un touchdown, signori, i due touchdown che ci sono stati di Thielen e CeeDee Lamb sono stati una cosa meravigliosa, uno più bello dell'altro. Il cuore mi dice che è più bello quello di Thielen, la testa mi dice che è più bello quello di CeeDee Lamb, veramente qualcosa di eccezionale. Cosa abbiamo detto? Il problema dei Cowboys, la domanda, giusto, era inizialmente, direttore? Il problema dei Cowboys, per me, il primo problema dei Cowboys è l'allenatore, ve lo dico dall'inizio.
Ma sono appena cambiato.
E beh, appunto, l'hanno scelto male. Sono convintissimo di questa cosa, tant'è che hanno giocato meglio in difesa, molto meglio in difesa, anche se l'attacco dei Vikings alla fine ha abbastanza talento per tenere testa anche una buona difesa. Nel primo tempo li hanno imbragati, poi nel secondo tempo avere Thielen, avere Cook, avere Justin Jefferson aiuta. Prima si parlava di Ruggs, per fortuna che ci hanno lasciato Justin Jefferson in Raiders, perché è veramente un giocatore di un altro livello, di una categoria superiore. Vi racconto un aneddoto che poi scriverò nel pezzo che sto completando per Adol, sono un po' in ritardo e chiedo scusa. Sabato sera nella riunione prepartita il buon Mike McCarthy è entrato con una mazza e delle angurie davanti a sé e ha cominciato a sfasciare le angurie davanti ai giocatori, perché era così che avrebbero dovuto interpretare la partita. Ha chiesto scusa perché fino adesso si è assunto le sue colpe, era così che dovevano interpretare la partita. E effettivamente la difesa dei Cowboys ha picchiato molto duro contro i Vikings, cioè ha giocato una partita molto tosta e secondo me ha un po' sorpreso anche i Vikings. Dopodiché noi abbiamo parlato anche di problemi vichinghi, ovviamente in Purple Valhalla, a partire, vabbè, è chiaro che diciamo che avevamo visto uno spiraglio anche noi per poter fare i playoff. Ad oggi invece è molto più facile che li facciano i Cowboys, perché secondo me hanno intanto il calendario più facile della loro division, e poi le altre non mi sembrano in grandissimo spolvero, e per le altre davanti a loro hanno gli Eagles che sono in crollo verticale. Vi dicevo dei Vikings, abbiamo parlato di Cousin, e parlando di quarterback, ieri sera una sfida, domenica sera una sfida molto interessante tra Cousin e Dalton su chi faccia più fatica a vincere. Cousin ha giocato una bellissima partita, poi nel drive finale secondo me non è stato aiutato neanche dalle chiamate e tantomeno da un drop di Justin Jefferson, appunto bravissimo ma con un drop letale. Era una sconfitta quella dei Vikings che ci sta in una stagione, perché ci sta di perdere una partita come quella che hanno perso. Certo è che se arrivi da 1-5 e tutte le tue speranze sono sulle ultime partite, non puoi permettertelo di fare, non puoi permetterti di farlo. Tant'è che abbiamo perso, le percentuali di arrivare ai playoff sono calate dell'11% e ci sta tutta. Tornando e chiudendo coi Cowboys, secondo me hanno tutto quello che serve per vincere la division. Ho fatto un hot take per Mattia, qui adesso cedo il microfono, e secondo me vinceranno la NFC East proprio i Cowboys, perché sono una squadra che hanno abbastanza talento per rimediare a un inizio disastroso, e Dalton, se il resto regge, li può, come ha detto Giorgio, li può portare ai playoff.
Cosa si fa per avere un hot take pubblicata? Guarda che proprio ormai siamo arrivati, mancano solo i soldi, Mattia, ma non lo escludiamo. Se giri a me il 20%, metto in piedi un sistema di raccolta. Ma ti raccolgo, chi ci acconsente, come si suol dire in questi casi. Perfetto, allora abbiamo chiuso la prima parte, quella ad argomenti del nostro podcast, e quindi passiamo alla seconda parte, cioè la risposta alle vostre domande.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, questa seconda parte sarà da ritmo, per cercare di stare in un tempo ragionevole. Cominciamo con la domanda di Lex. Quanto sta influenzando le squadre l'assenza del rumore del pubblico per disturbare le giocate? Mi è venuto questo pensiero guardando i Seahawks. Massimo.
Ma allora, non è esatto dire che non c'è il rumore del pubblico. C'è un rumore del pubblico finto, che
tristissimo. NDR, come si suol dire, no?
Esatto. Tra l'altro era bellissimo a Filadelfia, quando i Rams hanno giocato a Filadelfia, il rumore del pubblico comprendeva anche i boo a Carson Wentz quando era uscito che dopo il secondo intercetto. Questo era ancora più triste. Ma a parte questo, che è regolamentato addirittura, l'NFL ha emesso delle norme per cui si può alzare fino a un certo numero di decibel quando la squadra in trasferta in attacco, e, insomma, c'è tutto un regolamento per trasmettere questo finto pubblico, però ovviamente non ha lo stesso effetto di uno stadio pieno, per dire, quello di Seattle, ma anche quello di Kansas City, ma mi viene da pensare. Però leggevo proprio la scorsa settimana che ci sono alcuni giocatori che dicono che da quando c'è il pubblico limitato, quindi quelle 3, 4, 5 mila persone, 10 mila persone che siano, adesso dipende dagli stadi, eccetera, la cosa è ancora peggio, perché
senti gli insulti.
No.
Ah, no, ok, scusa.
No, perché lo stadio vuoto per un quarto, cioè per più di metà, per tre quarti, eccetera, fa sì che ci sia un rimbombo e un eco tremendo, e i giocatori non sono abituati a questo eco tremendo del pubblico, e ho letto appunto di alcuni giocatori, anche della squadra di casa, che si sono lamentati un po' di questa cosa che li deconcentra, perché loro sono abituati magari a giocare nell'inferno dell'Arrowhead con 110 decibel di rumore del pubblico, e questa cosa del rimbombo, dell'eco che va da una parte all'altra dello stadio, li manda un po' fuori in crisi. Sì. Questo sì, avevo letto giusto la settimana scorsa appunto un articolo che parlava di qualche giocatore che si lamentava di questa cosa, più che del rumore finto.
Allora, grazie Massimo. Davide, se i Ravens non vanno ai playoff, il coach staff rischia l'esonero. Dario. C'è più Dario.
Ok,
sapendo che Arbo ha ancora
classico.
Esatto, Arbo ancora un anno di contratto, giusto per essere tassonomico.
classico errore da call in questo periodo, non avevo tolto il muto, mi scuserò con tutti i partecipanti. No, no cavoli, secondo me la prima risposta che mi viene da dare al nostro ascoltatore è no. Perché? Perché irrimediabilmente aver reso Lamar Jackson un giocatore da MVP è un credito estremo di questo coaching staff, ovviamente della dirigenza Ravens, che nella solidità ha avuto gran parte del suo merito in questi anni. È ovvio, si sono presi una gatta da pelare abbastanza difficile con Lamar Jackson, perché è vero che ti dà un upside, diciamo, una potenzialità estrema, ma è anche vero dall'altro punto di vista che, come ho evidenziato più volte anche quando parlavo di tattica su Adol Magazine, è abbastanza semplice, poi passatemi il termine, arginare questo giocatore. I Titans ce l'hanno fatta due volte consecutive con la vittoria di domenica, i Patriots ce l'hanno fatta due volte consecutive con la vittoria dell'anno scorso e la vittoria di quest'anno. Quanto passerà prima che le difese si adattino a questo giocatore? Ecco, se vogliamo trovare una discriminante per il coaching staff dei Baltimore Ravens per essere confermato oppure cacciato a casa a calci, è proprio trovare un'altra dimensione per questo attacco. Perché io sono il primo a dire che così non basta, ma andatemi a beccare qualcun altro che fa rendere Lamar Jackson e un attacco del genere a livelli da MVP. Secondo me non ne troviamo tantissimi, e questo è il mio pensiero, ed è per questo che prima di cacciare il coaching staff io ci penso non una ma ben quattro volte.
Beh, quattro, numero preciso, sappiate che noi non cerchiamo anche di dare queste informazioni di base. Dario,
3 è troppo perfetto.
Esatto. Dario, che non è questo Dario, un altro Dario, ci chiede: ma il gioco è sempre stato così lento? Time out, injury time out, 2 minutes warning, oppure effetto delle esigenze pubblicitarie della TV? Rispondo io, Dario. Una delle grandi sfide della NFL nel corso degli anni è portare a 3 ore la durata di una partita. Adesso ti do 2 numeri, però sono onesto, Dario, non mi ricordo, scusami, non sono il massimo della forma, se era prima in un modo o prima nell'altro. Comunque, la durata di una partita è passata da 3 ore 12 a 3 ore 8 minuti, oppure è salita da 3 ore 8 a 3 ore 12 minuti. In tutti i casi, nel corso di circa 6-7 anni di osservazione, in tutti i casi, come puoi vedere, sono 4 minuti su 3 ore, poca roba in percentuale. E difficilmente si riuscirà a scendere sotto le 3 ore, quindi, che è l'ideale che sta cercando la NFL, le 2 ore 59 per esempio, perché comunque gli spazi pubblicitari sono quelli, sono definiti. E se la NFL in questo momento è uno dei più grandi business del mondo, è proprio per i soldi che prende dalle televisioni, che si rifanno di questi soldi andando poi a mettere gli stacchi pubblicitari. Quindi da questo punto di vista, come vedi, è un cane che si morde la coda. La partita non può durare di meno perché ci sarebbe meno pubblicità. E quindi alla fine è un po' questo. Io credo che comunque, anche togliendo buona parte della pubblicità sotto le 2 ore e mezza, sia molto difficile, anche con una partita solo corse sotto un tempo uggioso di quelli in cui non lanci mai. Però diciamo che meno male la sfida NFL sono le 3 ore, sotto è molto difficile proprio per un riempimento pubblicitario. Domanda di Antonio, che ci chiede informazioni su Carson Wentz. Abbiamo già parlato molte volte in queste ultime puntate, perché effettivamente è qualcosa sulla bocca di tutti. Molto velocemente chiedo a Giorgio, il calo delle prestazioni di Wentz a cosa è dovuto, ci chiede Antonio? L'avevamo sopravvalutato, gli infortuni, fragilità mentale, oppure il coaching staff che non riesce a far girare la squadra? Vai Giorgio.
Allora, Philadelphia ha scelto, nel senso i tifosi dicono che il coaching staff, Peterson è messo sulla graticola dai tifosi. Come talento sopravvalutato? No, perché ha dimostrato di essere forte. Lui tra l'altro ha avuto anche un infortunio bruttissimo e si è ripreso, veramente è uno di quelli che più si avvicina a questo qui di Barrow. Secondo me è un giocatore che ha grandissime capacità, ha un po' di difetti infatti nello leadership, nello spogliatoio, infatti non è amatissimo, però è uno da recuperare. Io penso che migliorando la squadra, migliorando il coaching staff, lui migliorerà, ma secondo me devono lavorare sulla testa anche di Wentz, perché ci deve essere per forza qualcosa. Lui in questo momento gli dovrebbe essere chiesto, secondo me, di non cercare di vincere le partite, ma di giocare tranquillo, di non fare lui il salvatore della patria, ma fare semplicemente il quarterback e vedere se giocando magari più tranquillo, senza strafare, ritorna a livelli più simili al suo standard, perché sennò rischiano a settembre di ritrovarsi con lo stesso problema.
Grazie Giorgio. Luca Rossi ci chiede, la modalità di ricostruzione di Miami farà scuola, secondo lui. L'anno prossimo non una, non due, non tre, ma addirittura quattro squadre opereranno nello stesso modo in cui ha operato Miami lo scorso anno, cioè resettando praticamente tutto, Jets, Jaguars, Lions e Falcons. È un azzardo o una possibilità? Dario, un minuto, se no vengo a casa tua e ti apro le finestre. E col freddo che fa Milano è una minaccia,
Però porterebbe un sacco di vita all'interno del mio soggiorno, no, per un po' di freddo. Allora, ha ragione il nostro ascoltatore, nel senso, vedo queste quattro squadre fare qualcosa di simile rispetto a quello che ha fatto Miami. Evidentemente ha ascoltato Culbueno, perché più volte ho detto l'anno scorso che stavamo rivoluzionando l'NFL, un po' arrogantemente, lo ammetto. Aspetta però, non possono essere quattro squadre a farlo, perché le condizioni talmente particolari di Miami hanno fatto sì che questa tattica dirigenziale e tecnica fosse efficiente, e in questo momento ci troviamo con una buona squadra, a prescindere dalla sconfitta di domenica. Bisogna stare molto attenti, perché servono tanti ingredienti, serve buttare via completamente un anno come l'anno scorso fatto a Miami, sperando che l'allenatore sia quello che ti hanno detto in pubblicità, cioè che ti hanno detto che è bravo, e quindi si riveli prima della fine della prima stagione in cui fai questo processo, e poi all'inizio della seconda tutto vada al posto giusto, con spazio salariale, con tante scelte al draft. Insomma, è stato giusto farlo a Miami perché eravamo gli unici. Quattro squadre, insomma, ci sono 32 scelte al primo giro, ci sono 32 scelte anche al secondo, e quattro squadre che se le dividono, insomma, faccio fatica a pensare che il successo di Miami fatto in quel modo sia declinabile su quattro occorrenze diverse l'anno prossimo.
Perfetto, grazie Dario. Arriviamo alla domanda.
Aggiungo prego. Una cosa rapidissima. Miami ha piallato tutto.
Cioè, non solo dal punto di vista dei giocatori.
Faccio fatica a pensare a due squadre che vogliono liberarsi di Matthew Stafford e Matt Ryan.
E se lo fanno, che lo dicano, che voglio dire, ci ragioniamo.
C'è la fila.
Esatto. Allora, dai, Mauro, stai là, rispondi alla domanda di Merck.
Non posso andare via.
No, stai lì. Su Adam Gase. Siamo sicuri. Allora, Mauro, ti tengo,
non capisco
il tempo,
perché questa domanda a me.
Vengo a casa tua e ti pianto il radicchio in giardino, stai attento.
Grande.
Siamo proprio sicuri che Adam Gase sia così netto come coach? Non sapete di rimanere uno spogliatoio, ma non può essere che sta nascondendo le carte, tanto quest'anno l'anno dei Jets è andato come è andato. Mauro,
allora, ci sarebbe una risposta corta e una risposta lunga.
Corta.
Poi solo quella corta?
Quella corta.
Sì.
Ok, allora diciamo media. Scusami, non credevo così corta.
Io l'ho detto sempre, l'ho detto anche più o meno in faccia a Simone durante una memorabile puntata di The Drive di Preseason. I Jets non è che dovevano metterci chissà che intelligenza nel fare le cose, bastava che guardassero all'interno della loro division un po' di chilometri più a sud cosa era successo, non nei tre anni precedenti, mettiamo anche negli ultimi due anni precedenti, per capire che qualcosa non quadrava. Allora, ci sono giornali che in questo momento stanno facendo la lista dei giocatori che sono migliorati una volta allontanatisi da Adam Gase, e il fatto che in questa lista recentemente sia stato incluso anche Kalen Ballage, ripeto, Kalen Ballage, dovrebbe dare la dimensione di che cosa stiamo parlando. Parliamo di una persona che durante i suoi anni da allenatore ha fatto l'offensive coordinator a Peyton Manning. Ora, Peyton Manning aveva un offensive coordinator e viveva dentro la sua testa. Peyton Manning non aveva bisogno di un offensive coordinator, ciò nonostante nel roster di Denver ce n'era uno ed era lui, e poi gli era simpatico, Manning ha parlato bene di lui e tanto è bastato per avere una lettera di referenze. Poi si è spostato a Chicago, ha avuto, diamogli atto, ha avuto un buon anno con Jay Cutler, Jay Cutler, e questo ha fatto curriculum, ne è riuscito il nuovo genio offensivo. A quel punto Miami, che prima di lui aveva Joe Philbin, voglio dire, prima di lui aveva Cam Cameron, voglio dire, cioè non proprio il posto dove si sanno scegliere gli allenatori, ha deciso che era il nuovo genio offensivo e gli ha dato chiavi in mano. Il primo anno è andato bene, diamogli atto, il primo anno è andata bene, poi si è fatto male Ryan Tannehill e ha cominciato ad uscire tutti i limiti del suo carattere. Lui ha sparato fuori da Miami gente del calibro di Jordan Phillips, che non sarà un fenomeno ma ha avuto la sua onesta carriera, di Billy Turner, che per lui era finito ed è ancora in giro, che fa la guardia mi pare ai Packers, di Jarvis Landry, di Jay Ajayi, di Damian Williams, che ha vinto un anello con i Chiefs l'anno scorso, non fuori classe, togliamo magari Landry della categoria, ma onesti giocatori mandati via da Miami perché lui non riusciva a relazionarsi con i maschi alfa. E se sappiamo che c'è una caratteristica
come Paolo Bitta,
se sappiamo che c'è una caratteristica comune ad un giocatore di football che esce fuori per menare gente e prendere mazzate per tutto l'arco della partita, è il fatto che devono avere una personalità, altrimenti non sopravvivono. Ecco, lui non sa fare questo. E siccome il ruolo di un capo allenatore è quello di fare il leader di uomini, prima di tutto ripetetemi la domanda: siamo proprio così sicuri che Gase sia inetto come coach? Risposta breve: sì.
Allora, Giuseppe, grazie.
Tanto va la gatta al lardo che va al lardo. Parlavamo di Paolo Bitt.
Giusto, giusto. Ok. Giuseppe ci chiede informazioni
sul direttore.
Chi è?
Cantù.
Ah, prego, prego.
No, volevo solo aggiungere, mi è piaciuto il riferimento che ha fatto Mauro a rapportarsi con i maschi alfa, perché io sono convinto che se stai in NFL e hai un ruolo di allenatore di qualunque tipo, il fatto tu lo sai, poi c'è chi è un genio e chi è solo un mestierante, però che secondo me che differenzia soprattutto gli head coach è la capacità di relazionarsi con i giocatori. Un altro esempio è Matt Patricia viene definito da tutti come un genio del football, ma non è assolutamente in grado di rapportarsi con i maschi alfa. Ci sono altri esempi, tanti vengono dal coaching tree di New England. La differenza fondamentalmente è quella. Chiaro che Gase non è un genio offensivo, ma potrebbe anche essere in grado di gestire un attacco funzionale. Il punto è che il suo vero problema è la capacità di avere a che fare con maschi alfa, che credo siano l'85% di uno spogliatoio NFL.
Anche di più.
Io l'ho sempre detto in questi termini, Alberto: se Adam Gase un giorno sarà in grado di imparare dai suoi errori, potrebbe anche diventare un buon allenatore, sicuramente un coordinatore, ma un buon allenatore, perché non è stupido. Il problema è che fino adesso non ha dimostrato di essere in grado di imparare dai suoi errori.
Allora, Giuseppe ci chiede informazioni invece, prendo spunto da Pete Carroll e Seattle Seahawks, sul placcaggio.
A proposito di uno che sa trattare con i maschi alfa.
Esatto, sul placcaggio modello Reggie, che è qualcosa che i Seahawks stanno già lavorando da 2-3 anni, ma non solo loro, e quindi ci chiede cosa pensiamo di questo argomento, se migliorano l'efficacia nel placcaggio, se è solo una questione di sicurezza. Massimo, 2 minuti, se no vengo e faccio esondare il po', la Dora di sinistra e di destra.
La Dora che ce l'ho sotto casa, guarda.
Quindi per questo io la minaccia è precisa e puntuale.
Ma Balte o Riparia?
Tutte e due, non mi interessa.
Riparia.
Comunque Radicchio sta già crescendo qui in giardino.
Comunque, allora, effettivamente Pete Carroll ha portato in NFL il placcaggio stile rugby, l'ha chiamato Hawk Tackle, diciamo che è più comune comunemente chiamato wrap up tackle. Effettivamente ha aumentato la percentuale di riuscita del placcaggio, ma quello che l'ha reso molto popolare in NFL e nel football in generale è stato che poiché nel rugby non ci sono casco, paraspalle, protezioni eccetera, è un metodo di placcaggio che diciamo è molto sicuro per il giocatore che placca. Cioè, se un giocatore di rugby facesse un placcaggio con la tecnica del football, si frantumerebbe dopo tre placcaggi. Proprio perché
non puoi andare di testa. Cioè,
no, ma perché comunque nel football, fino a poco tempo fa, si utilizzava l'attrezzatura non come protezione, ma come
arma,
tra virgolette, arma, no? Invece in questi ultimi anni, proprio prendendo spunto dal low tackle introdotto da Pete Carroll nei Seahawks, è in atto fin dalle categorie giovanili, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo del football, tutti i clinic cominciano a insegnare questa cosa, che fa parte di un progetto un po' più ampio che si chiama Heads Up, cioè quello di togliere la testa dal placcaggio, quindi non andare più con la testa ma metterla di lato. E questa è una delle tecniche fondamentali del wrap up tackle, appunto, che è il placcaggio del rugby. Quindi, per rispondere a Giuseppe, sì, l'obiettivo è sia quello di aumentare l'efficacia, perché comunque si è visto che il wrap up tackle aumenta, cioè diminuisce, diciamo così, il numero di placcaggi mancati quando effettuato in maniera corretta, e però abbina anche un'importante fase di sicurezza del giocatore, quindi le due cose vanno di pari passo.
Posso parafrasare? Non usare la testa, ma usare la testa.
Quella. Grazie Massimo, domanda di Fabio: secondo voi qual è stato il giocatore più ignorante nella storia dell'NFL? Lui a memoria, il peggiore che gli viene in mente è Buffett. Qua chi vuole rispondere risponda.
Il peggiore?
Il giocatore più ignorante dell'NFL. Lui vota Buffett.
Ma quale Bruno?
Bisognerebbe definire, bisognerebbe definire ignorante.
Non so cosa dire.
Una volta ce n'erano. Bisognerebbe definire ignorante. Barfitt è un buon nome, però
ignorante come stile di gioco, Mauro, o ignorante come
io sono proprio come ignorante
come Wonder League Test,
sì, ma non lo so. Come Wonder, però andando indietro io sono sicuro che ne troviamo a bizzeffe.
A me viene in mente Jack Tatum, ad esempio.
Se
me il giocatore attualmente che gioca in modo più ignorante, nel senso che ignora tutto quello che lo circonda, l'NFL di oggi, è James Winston. E non è particolarmente combattuta la questione, però.
Vabbè, domandare è lecito, rispondere è anche lecito e obbligatorio, se la dispiace la gabbia.
Diciamo che sull'ignoranza noi abbiamo un quarterback che fino a pochi anni, fino a quando non era non sapeva da che parte sorgeva il sole.
Oh, mamma mia.
Avete anche chi credeva alle sirene, giusto? Ma...
Esatto.
Ma...
Sì, sì, non ce l'abbiamo più, fortunatamente.
Ah, vabbè, l'avete venduto per quello, ovviamente.
Ha tirato un po' di squadra nel frattempo.
Perfetto, dai, arriviamo all'ultima domanda di questa puntata. Fabio, quanto influisce la costruzione di una squadra? Quanto influisce in una costruzione di una squadra il clima della città in cui gioca? Ovviamente per chi gioca all'aperto, se lo fate i furbi e dire: ah, ai Falcons non cambia nulla. Ecco, secondo voi è valutabile questo particolare quando si costruisce una squadra, si scelgono i giocatori, oppure dove vai ti metto, stai, non romper le balle?
Beh, Jim Kelly non voleva andare ai Buffalo Bills e alla fine ci è andato. Non voleva andare perché aveva freddo,
però alla fine ci è andato.
Secondo me incide di più lo stile di gioco della division. Sì. Tipo l'AFC North è un esempio classico, e tutte le squadre dell'AFC North certi giocatori non li vogliono perché vogliono un livello di aggressività e cattiveria molto alto. È una cosa che ho sentito dire tantissimo da tutti gli allenatori dell'AFC North.
No, questo è vero. Sto pensando se perché nella AFC North è vero che c'è questa cosa qua. Non sto pensando se altre division possono avere una raffigurazione del genere, ma non mi viene. Cioè, probabilmente è veramente anche una division particolare.
Anche la NFC North è caratterizzata adesso, magari non negli ultimi anni. Però
e allora è una questione di clima, cioè siete voi a nord che siete particolari.
Sì, l'NFC South potremmo dire che devi sparare minimo 30 yard, se no non ti fanno neanche entrare in campo.
Secondo me è un problema di tasse, appunto. Cioè io
venite fossi, tutti in uno stato dove non ci sono tasse.
Fossi io fossi commissario della NFL, prima regola è tutte le squadre devono pagare la stessa tassazione ai giocatori. Se qualcuno la paga inferiore perché il suo stato, ad esempio la Florida, permette di pagarne meno, la differenza non viene data al giocatore, era messa in un fondo che aiuta i giocatori poveri. Ora questa è già l'idea io proprio, perché secondo me è quella la vera differenza. Comunque, grazie mille anche per questa risposta. 1 ora e 35, siete stati bravissimi e siamo a chiudere.
Direttore,
siete stati bravissimi, tu hai spezzato gambette e piazzato
la vista. Visto che la puntata è stata dedicata ai quarterback, la NFL ha uscito la lista dei semifinalisti per Hall of Fame di quest'anno e di quarterback ce n'è uno solo, tale Peyton Williams Manning.
Non ora io non so se
entra subito o meno.
Secondo me
di
no.
Sicuro tra due o tre anni
che entra subito.
Non lo sai, secondo me subito. Non prende l'80% dei voti.
Secondo me tra due o tre anni lo segue anche il fratello, così
vado dove lo devono eleggere e mi immolo per la causa.
Tampa, okay. Florida, il giorno prima del Super Bowl, quandunque sarà disputato. Segnatelo,
esatto.
E io vi dico questo, l'ha detto Marco e io lo appoggio, fra tre anni vedremo la prima coppia di fratelli dentro lo fake, pulito proprio.
Clean.
Clean.
Automatico.
Automatico proprio, esatto. Perfetto, dai, chiudiamo questa puntata. Prima di passare ai saluti e ai ringraziamenti, ricordiamo per chi ci ascolta entro mercoledì che il pronostico è anticipato di un giorno, saremo online.
È tutto per colpa del tacchino di Ema.
Esatto, per colpa del tacchino di Ema saremo in diretta mercoledì alle 21.30 con delle novità, con un angolo in cui cercheremo di dare spiegazioni approfondite dal punto di vista anche terminologico, quindi ascoltateci per sapere di più.
Non esageriamo con le novità, sennò poi la gente pensa che ci sarà di nuovo il mio cugino elvetico.
No, domani abbiamo una puntata con delle spiegazioni terminologiche che ci sono state chieste da centinaia e centinaia dei nostri ascoltatori, quindi pare il caso di dare l'occasione proprio alla puntata di domani, quella diciamo pre-ringraziamento. Valhalla e Culbueno sono già online, domani sera il pronostico, giovedì The Drive. A chi è dedicato The Drive, Giorgio?
Allora, questa settimana avevamo niente po' di meno che Michele Serra, con quindi i Chargers contro Paolo Miranda e i Buffalo Bills.
Perfetto, questa sarà la sfida che vi aspetta giovedì mattina. Venerdì il college football, sabato ritorna Adro Classic. Argomento, ma Massimo, se ti ricordi, perché io non l'ho visto questa volta.
Le squadre itineranti.
Ok, perfetto. Le squadre che si muovono. Appuntamenti esterni, se volete, domani sera date un occhio anche al live degli amici di Chicago vs Italia sulla loro pagina Facebook, che avranno anche loro molto da essere arrabbiati visto l'andamento del loro team nelle ultime settimane. E poi abbiamo altre sorprese per voi su cui stiamo lavorando sullo scritto, sul cantato, stiamo facendo veramente di tutto per arrivare insieme al Natale di quest'anno e quindi insomma goderci questo 2020 per quello che può essere goduto, però insomma noi qualche piccola soddisfazione ce la siamo tolta e ce la toglieremo. Quindi un ringraziamento, mi ha fatto compagnia questa sera, a cominciare da Steven, si chiamava il tacchino.
Sì.
Steven De Tarchi, che in questo momento sarà nel forno a riscaldarsi e quindi arrivano le sortine. Poi vi ha fatto compagnia Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunastro, Alberto Cantù, Massimo Foglio, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e il lieto ritorno di Dario Michelini, che non può che averci fatto tanto tanto piacere, quindi grazie a voi per la compagnia. Chiudo ringraziando tutti gli amici che ci ascoltano durante la settimana, siete davvero tanti, noi siamo veramente contenti e sorpresi anche da un certo punto di vista, ma ci fa molto molto piacere chi ci segue dal vivo. Non credo di aver dimenticato nulla, ma anche se l'ho dimenticato chi se ne frega, ragazzi, vogliamoci bene e continuiamo così. Buona serata, buona nottata, buona mattinata, buona corsa, buon lavoro, buon viaggio in macchina da parte di Giovanni Ganci.